diretta per questa seconda chiacchierata. Ci senti?
Sì, ciao, ti sento.
Bene, siamo in collegamento con Gennaro Imbriano, un ricercatore di filosofia che si sta occupando proprio in questo periodo della questione del dubbio all'interno della modernità e di questa gestione pandemica. È sembrato interessante chiamarti appunto per cercare di stilare e di chiacchierare intorno a dei punti che tu hai ben evidenziato nel tuo articolo, che peraltro ho uscito sulla Fionda, che si chiama Il dubbio come fonte della democrazia costituente, lasciando da perdere un attimo la questione di chi o meno può credere nella questione democratica. Quello che interessa qui in questa chiacchierata e come hai affrontato la questione del dubbio e di come sia di fatto stato esautorato, completamente eliminato dalla narrazione dominante in questo momento, evidenziandone paradossi, contraddizioni che sono quasi imbarazzanti per come sono stati riportati e difesi esplicitamente in questo periodo storico, specialmente negli ultimi mesi, dopo che i vari decreti si sono susseguiti, inasprendo sempre maggiormente quella che era la divisione sociale e quello che era il significato che il governo, ma in generale tutti gli apparati del bel paese, hanno portato avanti per difendere quello che era il certificato verde e la sua validità sanitaria, e soprattutto d'altra parte e di conseguenza come hanno attaccato tutti coloro che all'interno del corpo sociale hanno mostrato dei dubbi, anche semplicemente dei dubbi, perché di questo stiamo parlando di una popolazione, di una piccola parte di popolazione che è stata messa all'angolo, e anche sollevare delle domande è stato il vettore per la costruzione di un capro espiatorio che ha veramente a che fare talvolta con la peggiore antropologia ottocentesca. Abbiamo quindi davanti una narrazione onnipresente e omogenea che guida un po' questa gestione pandemica, che si è basata appunto sull'idea che fosse basata su un certo razionalismo scientifico. Insomma, non è stata solo una caratteristica dell'Italia, ma di molte parti dell'Occidente. Sembra quasi che abbiano costruito un distillato di razionalità, sia sanitaria che politica, e andar contro chi va contro sarebbe in qualche modo una persona che va contro i lumi, quasi, no? Che va contro il razionalismo e la scienza, contro le evidenze, contro i dati, e che quindi presenta un sacco di problemi. Come questa narrazione invece è essa problematica e presenta un sacco di paradossi nel pensiero critico moderno e rispetto ad esso?
Sì, ecco, intanto ti ringrazio molto per l'invito, mi fa piacere essere con voi per chiacchierare un po' su questi temi. Ma come dicevi tu, una delle cose più allarmanti che si sta registrando in ordine, diciamo così, a quello che possiamo definire l'ordine del discorso, no? L'ordine del discorso dominante, è, come tu dicevi bene prima, la assoluta delegittimazione del dubbio. Il pensiero critico del resto è stato da sempre, no, un pensiero del dubbio, cioè un pensiero che prendeva i fatti, prendeva i dati positivi, prendeva le presunte evidenze date come tali per cercare di scoprire se oltre la scorza di queste presunte evidenze si manifestasse, ci fosse una realtà più profonda da svelare. Noi pensiamo anche a tutte le tradizioni alle quali i cantori dell'odierna narrazione dominante si richiamano, faccio un esempio su tutti, alla tradizione illuministica, no? Che è la tradizione, diciamo così, razionalistica per eccellenza nella nostra modernità, tantomeno quella europea e occidentale più in generale. E beh, quella tradizione è precisamente la tradizione questione della critica di ogni dogma, che sia il dogma dell'evidenza naturalistica, che sia il dogma dell'evidenza religiosa. Un autore come Cartesio, ad esempio, no? Che dovrebbe essere considerato un po' il padre nobile della scienza moderna, addirittura istituisce il dubbio come fondamento stesso del pensiero. Cioè, quando Cartesio, e con lui tutta una larghissima fetta di filosofi, di pensatori moderni, si chiedono: ma come posso essere certo del fatto che sto pensando? Beh, la garanzia del fatto che tu stia pensando è data precisamente dal fatto che tu stai dubitando, no? Ma poi potremmo fare mille altri esempi, potremmo fare l'esempio della tradizione dialettica, potremmo fare moltissimi esempi anche nel pensiero novecentesco, che ci ha insegnato che critica significa innanzitutto critica dell'ideologia, cioè il tentativo di fronte a qualunque discorso, non solo il discorso diciamo del potere costituito, ma anche di quei discorsi che apparentemente nulla hanno a che spartire con pratiche di potere, beh, che di fronte a ogni discorso noi dovremmo innanzitutto esercitare il dubbio e la fatica, appunto, della messa in discussione, la messa in discussione naturalmente costruttiva. Ebbene, tutte queste premesse di metodo, potremmo dire, sono completamente delegittimate, e chi pone questioni di questo tipo, come dicevi tu prima, è automaticamente escluso, come dire, dal novero dell'umanità pensante e raziocinante, ed è assunto come uno strano individuo, come dire, riottoso alla convivenza sociale, un po' irrazionale, un po' terrapiattista, un po' irrazionale, laddove la migliore tradizione filosofica moderna ci insegna che il razionalismo o è dubitante o è critico o non è tale, anche se come tale pretende di presentarsi, ecco.
Esattamente. Qualche settimana fa ho riniziato a leggere degli stralci tratti dall'Origine del totalitarismo di Hannah Arendt, e parlava in maniera molto chiara e molto puntuale rispetto a quelle che sono alcune tendenze che nella storia tornano, e cioè quelle della politica che impone, costruisce un immaginario di estremo pragmatismo. In base a quell'idea di pragmatismo così assoluta di come deve andare avanti la politica, molto spesso accompagnata quindi da questi dettami scientifici che non possono essere scalfiti, qualunque afflato di dubbio o anche di ricerca di libertà diviene quindi un orpello inutile, addirittura un orpello criminale, perché blocca questo pragmatismo assoluto che aiuta a far andare avanti. Com'è che effettivamente anche oggi si è arrivati a una ritualizzazione così sacrale di alcune pratiche di governo e l'imposizione di una verità così autoritaria e inscalfibile, per esempio in un panorama come quello italiano maggiormente che negli altri?
Beh, questa è una domanda, diciamo, molto molto complessa e a cui è certamente difficile rispondere, ma diciamo così, per provare un pochettino a schematizzare, io direi che sicuramente siamo di fronte a dei processi molto molto complicati e molto risalenti di lunghissimo periodo, e con riferimento al contesto italiano diciamo seguirei, per provare ad addossare una risposta, almeno due traiettorie. Cioè, la prima è di carattere politico, cioè noi siamo di fronte, credo, ad un contesto molto particolare che è quello italiano. Noi veniamo dalla storia ovviamente della Prima Repubblica, che va senza dire aveva tanti difetti, ma, come dire, costituiva ancora un laboratorio politico nel quale per un verso la lotta di classe e per altro verso alcune condizioni strutturali, non so, la posizione strategica dell'Italia, il ricordo della Resistenza, il rispetto che c'era ancora per la Costituzione, consentivano in qualche modo che una certa democrazia più o meno effettiva potesse procedere. Una democrazia supportata peraltro da uno Stato sociale abbastanza importante. Dopodiché è arrivata la restaurazione neoliberista, che ha rotto questo equilibrio sociale, ha distrutto lo Stato sociale, e a questo punto non resta a questo progetto restauratore che completare, diciamo, il programma con una deformazione in senso autoritario e securitario, dello Stato. Questo, diciamo, è accaduto prima con la rivoluzione o l'involuzione della Seconda Repubblica, e poi è arrivato il sistema maggioritario, e poi sono arrivati i governi tecnici che hanno mano a mano esautorato il Parlamento, e poi è arrivata la rielezione del Capo dello Stato per un secondo mandato, spettacolo al quale abbiamo riassistito qualche giorno fa. Insomma, si è tentato di inaugurare una svolta, diciamo, autoritaria, presidenzialista, di fatto, che è funzionale a che cosa? Beh, a saltare tutte quelle mediazioni democratiche e a imporre ulteriore arretramento sul terreno sociale. Cioè, la partita, io credo, è sempre quella lì. L'autoritarismo politico è funzionale a introdurre più facilmente attacchi su larga scala alle nostre ormai residuali conquiste sociali. E d'altro canto, se c'è una fonte di legittimazione autorevole per fare tutto ciò, ancora meglio. E cosa meglio della cosiddetta scienza, no? La cosiddetta scienza ufficiale, che offre a questo progetto politico autoritario, securitario, di stampa, di marca neoliberista, una formidabile legittimazione. È interessante ricordare che prima della crisi pandemica, lo ricordiamo tutti, abbiamo vissuto la cosiddetta stagione dello spread, no? Di cui adesso si parla sempre meno. Cioè, eravamo già abituati, no? A quell'idea che vi fosse una sorta di condizione di necessità oggettiva, no? Che solo gli esperti erano in grado di capire, in quel caso gli esperti erano gli economisti, e quindi non c'erano alternative, cioè certe riforme, no? Erano necessarie e quindi fatte passare come neutrali. E lo stesso sta accadendo oggi. Naturalmente le scienze utilizzate per far questo sono altre, cioè sono le scienze che gravitano attorno allo studio dei virus, della diffusione della pandemia, eccetera. E quindi ci viene detto ancora una volta: guardate che c'è una condizione di oggettiva necessità, c'è una pandemia, che peraltro è vero, cioè naturalmente mai poi come dire, cadere nell'eccesso opposto di negare in questo caso l'evidenza, cioè il fatto che esista una condizione legata alla diffusione del virus, ma naturalmente questa viene utilizzata politicamente per dirci che alcune misure, alcune riforme, alcune controriforme sono assolutamente necessarie e dettate dall'oggettività in questo caso della pandemia. Naturalmente la scienza ufficiale, o almeno una parte della scienza ufficiale, da questo punto di vista è un ottimo strumento, no, del potere, come un tempo magari lo erano le narrazioni religiose o le narrazioni mitiche, per giustificare e per legittimare qualunque cosa.
Infatti volevo ricordare anche la questione della rappresentazione rituale che c'è stata. la questione di far vedere il primo vaccino all'infermiera in diretta televisiva a qualcosa che richiama appunto dei rituali di quello che tu stai appunto ora raccontando, e che ha poco poi a che vedere con quel pensiero che invece viene sbandierato d'estrema manca ora, non perché io difenda la pulizia di un metodo scientifico o della scienza in generale, che è veramente un ginepraio in cui non mi addentrerei, ma è questo, si mischiano vari rapporti e possiamo dire che la gestione di questa pandemia è un fatto quanto mai politico, in cui la sanità diventa in qualche modo l'infrastruttura attraverso cui il discorso politico si dispiega. E volevo anche un po' entrare nel merito di quella che invece è stata la critica o la non critica alla gestione pandemica dei tempi che stiamo vivendo. Tu parlavi dello spread come una forza di causa maggiore che quindi impone una necessità che non poteva essere contraddetta, ce lo ricordiamo bene nel 2011 che cosa è accaduto, questi andamenti appunto dei differenziali italiano-tedeschi, è come se non si potesse far niente se non applicare nuove riforme che andavano di fatto a costringere ancora di più la vita di tante persone in questo paese. Eppure in quel periodo, soprattutto in quel periodo, non di certo è iniziato allora, c'è stato un fiorire di una certa letteratura sulla biopolitica che analizzava per l'appunto come attraverso i campi dell'economia, come attraverso le riforme per quanto riguarda la salute, per quanto riguarda la gestione dei flussi migratori, si stesse attuando una ristrutturazione gigante che ha avuto appunto il suo picco post 2008 e che questa cosa avesse a che fare sui campi di consumo, sui campi di produzione e riproduzione sociale, sulle soggettività individuali in maniera sempre più netta. All'università si tenevano seminari degli intellettuali della sinistra che parlavano della biopolitica, di qual è il potere sul corpo, riscoprendo anche una certa cultura che veniva dagli anni 70 francesi, e all'improvviso tutta questa grossa letteratura, tutte queste correnti filosofiche che hanno animato il decennio scorso sono, soprattutto nell'ultimo anno, sparite nettamente, lo ricordi anche tu. All'improvviso, quando la biopolitica si presenta nella sua faccia più evidente, tutti smettono di parlarne, anche coloro che ne hanno parlato in maniera più aperta, hanno costruito carriere universitarie in proposito. Mi viene in mente anche qualcuno che addirittura ha fatto la biura dei suoi testi più famosi che riguardano un certo tipo di biopolitica, dicendo che non è più forse tempo di farla. O qualcuno ultimamente che scrive addirittura nelle testate della sinistra che non bisogna temere la biopolitica quanto più che altro la necropolitica, cioè la politica della morte, cioè quella politica dello Stato che porta le persone ad essere abbandonate alla loro sorte, quindi lasciate morire, come se non fossero due facce esattamente della stessa medaglia e già introdotte dalle teorizzazioni più famose in proposito, come appunto due facce stesse della biopolitica. Per non parlare poi di quello che è stato anche il cambiamento dei proclami politici, sempre di una certa sinistra, mi vengono in mente appunto alcuni partiti che sono venuti fuori dalla parcellizzazione della sinistra, che fanno pubblica ammenda dicendo di aver sbagliato in passato a sostenere slogan come "sul mio corpo decido io", ed effettivamente non sono i soli a far sparire appunto uno degli slogan di rivendicazione più usati in questa parte del mondo. È sicuramente significativo che ci siano queste ammende dicendo "abbiamo sbagliato, non avremmo mai dovuto dirlo", anche perché la questione del corpo è sempre stata abbastanza contestata, ma ora che potrebbe avere il suo significato o comunque raccontare molto di quello che sta che sta avvenendo, viene completamente cancellato. Secondo te come mai?
Ma guarda, qui davvero apriamo, come dire, un vero e proprio vaso di Pandora. Diciamo che tutto questo per me resta, se posso dirlo con una battuta, in parte un mistero, è in parte una conferma. Allora parto dal mistero. Mistero perché davvero fatico, ma non lo dico diciamo retoricamente o solo polemicamente come pure ho fatto e faccio, davvero fatico a capire come chi ha insistito su certi temi per tantissimi anni oggi eviti, non dico di riproporli tal quali, perché sarebbe normale secondo me, ma insomma quantomeno di porsi un problema di ordine, diciamo così, di coerenza teorica, no? Allora alle volte mi sono detto vabbè, ci sarà sicuramente chi è in buona fede, chi probabilmente ha una tale paura del virus e della pandemia che, come dire, in buona fede ritiene che debbano essere date delle priorità e che in questo momento la salute pubblica deve avere la meglio su tutte le altre considerazioni. Ma come dire, è una risposta che non mi basta, perché naturalmente pur rispettando questa paura non capisco proprio, come dicevi tu prima, come non si veda che diciamo la salute pubblica e come dire l'abbandono in questo caso dello Stato di quei cittadini, insomma dei suoi cittadini, siano le due facce della stessa medaglia. Cioè, com'è possibile credere che la compagine che ci governa sia seria e credibile su questo punto? Cioè che all'ordine del giorno ci sia effettivamente in gioco una battaglia tra, come dire, pulsioni più o meno individualistiche e diciamo così scollate dal senso di responsabilità, e dall'altro lato invece un universalismo che tutti salvaguarda. Su questo punto io ho addirittura sentito a sinistra chi ha sostenuto che questa gestione della pandemia sarebbe addirittura per dirla nei termini con i quali spesso questi autori, questi compagni, queste compagne si sono espressi nel corso degli anni, che saremo addirittura di fronte ad una sorta di rimonta, no, della società sulla cosiddetta società del controllo. Cioè questo sarebbe un grande esempio di come la società responsabilmente si stia prendendo cura di sé. È chiaro che, come dire, fronte ad affermazioni di questo tipo, per quanto mi riguarda, resta il mistero. Però poi arriva la seconda parte della risposta, e cioè quella relativa alla conferma. Cioè, insomma, probabilmente c'è anche una larga fetta di persone, piace dirlo, probabilmente in cattiva fede, che, come dire, hanno usato queste teorie in un determinato momento storico, quando queste teorie erano da una parte tollerate, dall'altra parte persino alla moda in certi ambienti, l'Accademia era uno di questi, e mi viene da essere un po' cattivo, cioè teorie che all'epoca, pur avendo naturalmente un innegabile portato critico, per come erano esibite, tutto sommato funzionali, diciamo così, a obliterare altre questioni, come ad esempio le battaglie per i diritti sociali, e che oggi, dove in maniera sempre più evidente, come tu dicevi prima, la biopolitica mostra il suo vero volto, oggi che quelle teorie sono diventate effettivamente scomode anche sul terreno pratico, vengono, forse un po' per opportunismo, un po' per altre ragioni, lasciate da parte. Mi sembra, guarda, certe volte di rivivere 20 anni dopo gli anni di Genova, con una differenza che intorno a me non vedo più i compagni, ed è una sensazione per certi aspetti disarmante. Cioè anche 20 anni fa ci veniva detto, ma guardate che c'è il mondo che va verso i gloriosi destini della globalizzazione, e tutti quelli che ne contestavano la logica regressiva in fondo, no? Ma ammantata da illusioni di progresso, quanti ne contestavano le guerre di rapina e dicevano guardate che ne usciremo tutti più poveri e tutti meno liberi, erano per lo più irrisi, salvo scoprire vent'anni dopo con la tragedia dell'Afghanistan che siamo esattamente al punto di partenza. Però rispetto a quel punto di partenza, rispetto a vent'anni fa, tutta una serie di mondi politico-culturali legati alla sinistra, insomma, non ci sono più. Quando dico è una conferma, intendo dire che forse, diciamo così, a ben guardare, questo processo di disintegrazione anche dei gruppi cosiddetti critici della sinistra radicale, probabilmente già all'epoca avevano, questo sarebbe un discorso lunghissimo, cominciato un pochettino ad abbiurare alla loro alla loro storia e alla loro identità che già all'epoca era sbandierata. Ma ti dirò anche un'altra cosa, un'ultima cosa sul punto, che il fatto che un certo campo di forze dell'ultrasinistra non si sottrae più alla logica del ricatto fatto in nome del richiamo peloso alla responsabilità, oramai disgregata da errori di valutazioni, assenza di organizzazioni, opportunismi vari, eccetera, non sia più in questo campo, forse può rappresentare persino una speranza, cioè la speranza che forze fresche, forze nuove, come ad esempio sono gli studenti contro il Green Pass, possano affacciarsi alla politica e inaugurare una nuova fase anche dentro i movimenti alternativi.
E anche pensieri nuovi, perché come giustamente dici, queste politiche, la loro accettazione pelosa o per alcuni, per fortuna, il rifiuto, ha creato una spaccatura nel mondo della dissidenza, come tradizionalmente si è data, con un sacco di sfilacciamenti negli ultimi decenni, ma comunque ha creato una spaccatura al suo interno, forse perché si tratta dell'ultimo passaggio di una svolta epocale in cui probabilmente non ci si riconosce più di fronte a quelli che sono gli andamenti del capitalismo e qual è la forza del ricatto che impongono, come giustamente dicevi tu, pensare anche di spostarsi un poco e di non provare in qualche modo a criticare o a opporsi, in realtà non ci può che lasciare impoveriti, perché questa effettivamente è una guerra che non può che lasciare impoveriti, al di là di quelle che sono poi le scelte personali, perché abbiamo parlato di biopolitica, ma parliamo anche di oggettività di quello che accade, delle conseguenze, delle decisioni che sono di fatto economiche sulla popolazione, perché se c'è qualcuno che lo fa in malafede, in tanti probabilmente che magari non hanno la struttura di pensiero di qualche filosofo prezzolato, che magari non si sono mai affacciati in maniera così netta nel mondo della critica politica, sono stati convinti e ricattati talvolta ad utilizzare il Green Pass e quindi a fare il vaccino anche quando non lo volevano fare, con la speranza di tornare a un ultimo pezzo di normalità e di mondo che gli era conosciuto, perché quel mondo che gli era conosciuto comunque era un mondo in cui avere alcuni servizi, in cui poter stare in una maniera conosciuta e riconosciuta. Il fatto di esserne espulsi così improvvisamente, con una velocità di quelle che sconvolgono completamente la vita delle persone, quando il terreno di costruzione della società cambia così improvvisamente in alcuni mesi, è probabilmente difficile per tanti poterci credere. Molti reagiscono appunto impauriti e sottoponendosi a cose che non vorrebbero, fare, altri magari invece difendono a spada tratta il fatto di aver aderito a una politica governativa che non ha nessun tipo di evidenza per quanto riguarda la risoluzione della situazione pandemica, e lo difendono perché pensano di appartenere ancora in un mondo che invece sta volgendo al termine. Infatti tu giustamente in qualche conferenza in cui ti ho sentito, parli di un nuovo mondo in cui sono le elite che definiscono e che ridefiniranno, specialmente nei prossimi anni, con l'attuazione del PNRR, quella che sarà l'ipoteca che avremo soprattutto su questo paese e su tutta la popolazione italiana.
Sì, sì, proprio così. Proprio così. E diciamo, è chiaro che il ricatto è molto molto sottile, molto molto ben pensato, perché appunto, come diciamo, tante riflessioni sulla biopolitica ci hanno come dire, insegnato a capire, insegnato a vedere, è espresso e condotto direttamente, no? Sul corpo, e non solo sul corpo, ma proprio sulla vita intesa nella sua accezione come dire, più larga, sul mondo della vita, ecco, potremmo dire, usando un'espressione diciamo talvolta abusata, ma significativa. E qui l'equivoco, diciamo, da svelare, che fonda in maniera sostanziale il ricatto, è quello che anche tu richiamavi prima. Questo è un punto davvero decisivo, è l'equivoco secondo il quale si sarebbe di fronte ad una lotta tra individualismo e universalismo, no? Cioè la politica che sfrutta l'emergenza sanitaria è quella politica che per legittimare le sue controriforme come dire, si veste con indossa il vestito dell'universalismo, cioè noi siamo quelli che rappresentiamo il bene comune, il bene collettivo, e gli altri sono tutti degli individualisti. Intanto diciamo, questa contrapposizione è malata, secondo me, in origine, no? Come se ci fosse solo da un lato l'individualismo in un'accezione negativa e dall'altro lato l'universalismo in una accezione, diciamo così, positiva. Insomma, da uomini moderni noi voglio dire, dovremmo sapere che attorno al concetto di individuo intanto non si consolidano solo ed esclusivamente cose negative. Noi siamo moderni proprio in quanto come dire, riconosciamo il valore irriducibile, no, di ciascun individuo. Sembra quasi che oggi dire questa cosa sia in qualche modo illegittimo o addirittura come dire, pericoloso. Qui contano probabilmente anche le tradizioni diciamo culturali, politiche di riferimento, ma persino coloro che vengono, io ad esempio vengo diciamo da una tradizione così politica, culturale, che affonda le sue radici in una idea forte di universalismo, no? Però non so come dire, vorrei dire a quanti sventolano l'universalismo contro l'individualismo, no? Questa retorica oramai è divenuta insopportabile, che l'universalismo, quello vero, non è che fagocita, distrugge e nega l'individuo. L'universalismo vero è quello che compie in qualche modo, o che si pone l'obiettivo e l'ambizione di compiere, no? L'individuo. Quindi la partita non è quella lì, la partita è tra chi diciamo vuole distruggere non solo gli individui ma anche la salute pubblica, e dall'altro lato chi come noi dovrebbe difenderla, coniugando in maniera armoniosa le sacrosante prerogative degli individui, vorrei dire in ultima analisi delle persone, no? Con l'organizzazione delle strutture collettive. Ma insomma, ma come facciamo ancora oggi a credere che quegli stessi che ci hanno distrutto per 30 anni lo stato sociale e la sanità, che hanno tagliato i posti letto, che hanno privatizzato l'università, che hanno privatizzato la scuola, che hanno privatizzato la sanità, possano al tempo stesso essere quelli che stanno difendendo l'interesse collettivo? E giustamente tu prima citavi il PNRR, no? Cioè, i soldi peraltro concessi a strozzo dall'Europa, ma lì, come dire, si aprirebbe un altro discorso sulla effettiva autonomia del nostro paese dentro la gabbia neoliberista dell'Europa, ma insomma la sanità è l'ultima voce, cioè è oramai evidente dappertutto che ci stanno raccontando un sacco di balle, un sacco di bugie per dividerci, per sfruttare le nostre paure, che sono paure, lo ribadisco, in buona fede, perché chi tra noi può diciamo essere così baldangioso da dire: beh, io non ho paura del virus, non ho paura della morte, o non ho paura di nulla. Ma insomma, la fatica che dobbiamo fare, secondo me, è quella di continuare in tutte le sedi possibili, in tutte le salse, a svelare l'inganno, ecco, svelare l'inganno, che poi è una cosa alla quale dovremmo essere abituati, perché per tornare al paragone di Genova o di quegli anni, insomma, sempre poi, no? Il discorso del potere, che è una tigre di carta alla fine, è un discorso che diciamo si sostanzia di evidenti bugie. Noi dobbiamo continuare a smascherarle e a ribadire che noi diciamo rifiutiamo l'etichetta di degli irresponsabili che non hanno a cuore l'interesse collettivo e il bene comune.
Come si potrebbe negare queste tue parole? Assolutamente no. E con queste ti ringrazio di questa bella chiacchierata su Radio Blackout. E, insomma, cosa potrei dirti? Sono delle parole che io ho sempre ritenuto negli anni essere leziose, ma di fronte a quello che sta accadendo e aver nettamente cambiato la mia opinione su alcune cose che ritengo fondamentali, quello che dico io è di fronte a tutto quello che stiamo vivendo e anche quello che ho sentito con le mie stesse orecchie, visto con i miei stessi occhi nei contesti di vita quotidiana che ci tocca attraversare in questo periodo, mi viene da dire: restiamo umani.
Eh già, restiamo umani, davvero, davvero.
Grazie mille, Gennaro, a presto.
Grazie a te, e un saluto a tutti. A presto.
Ciao.